Grazie Tiziana, grazie a tutti e tutte di essere presenti. Nel mio intervento cercherò di introdurre brevemente, diciamo, alcune categorie del pensiero di Lefebvre e di presentare un po' quest'autore che in Italia è sostanzialmente un autore dimenticato, possiamo dire, e che invece è un autore che ha avuto abbastanza fortuna, soprattutto in ambito anglosassone, dove esistono già, diciamo, tre generazioni almeno di lettori e di interpretazione di Henri Lefebvre. Magari arriverò un po' dopo anche sulla ricezione, se può essere interessante. Sì. Relativamente all'oggetto del seminario e della discussione, mi soffermerò sostanzialmente su un periodo della riflessione di Lefebvre, che è un lungo periodo che va dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70, ed è il periodo in cui Lefebvre mette a tema la questione dello spazio in senso generale. Nel 74 il suo testo principale, La production de l'espace, che è un testo di filosofia in qualche modo, dove c'è una teoria filosofica dello spazio, della produzione sociale dello spazio. È un periodo, dicevo, quello dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 70, in cui Lefebvre affronta in senso molto generale il rapporto tra spazio e politica, in senso più specifico il ruolo che la dimensione dell'urbano e la dimensione dello Stato hanno nel configurare questo rapporto tra spazio e politica. Il contesto di origine, diciamo, del pensiero di Lefebvre è stato in parte rievocato, ed è quello del pensiero di Lefebvre sulla città, ed è quello del secondo dopoguerra, quindi un momento di rapida urbanizzazione, di grossa crescita urbana. Ma nel caso di Lefebvre è molto legato anche al contesto francese, in particolare all'edificazione di quelle che vengono chiamate le ville nouvelles. Lefebvre nella sua autobiografia riconosce personalmente che il suo interesse per la città nasce dalla costruzione di una piccola, appunto, ville nouvelle, cioè erano delle città operaie di fatto costruite di fianco dei distretti produttivi. Quindi una ville nouvelle costruita nella regione dei Pirenei Atlantici, dove lui vede di fatto nascere dal nulla una forma di vita, se così si può dire, funzionale allo sviluppo produttivo. Questa figura della ville nouvelle diventa per Lefebvre un po' l'emblema per pensare la città fordista. Specifico città fordista perché credo che l'interesse di Lefebvre sia quello in qualche modo di essere un pensatore che è riuscito a mettere in evidenza il passaggio, se così si può dire, dal fordismo al post-fordismo. Cioè nelle sue opere principali, che sono quelle della fine degli anni 70 e dei primi anni 70, Lefebvre mette a tema politicamente questo passaggio a cui faceva riferimento Tiziana, cioè quello dell'esplosione della città tradizionale, del diventare periferia, se così vogliamo dire, della città. Dunque, dicevo, il contesto in cui Lefebvre comincia a pensare alla città è quello dello sviluppo del secondo dopoguerra, quello della crescita della città industriale, sostanzialmente, la città fordista. E Lefebvre pensa, in questo periodo quello che Lefebvre cerca di mettere a fuoco, di comprendere il rapporto che esiste tra la dimensione strettamente produttiva, quindi quella, se vogliamo, industriale, e la dimensione, in termini marxiani, riproduttiva, cioè la sfera della riproduzione sociale. Sostanzialmente Lefebvre si rende conto che la metropoli fordista è una specie di grande dispositivo integrato alla sfera della produzione. Si rende conto in qualche modo che l'ottimizzazione della produzione industriale è possibile solo grazie alla funzionalizzazione della città, alla sfera della produzione. Ed è in questo contesto che diventa importante nella riflessione di Lefebvre l'analisi dell'architettura e dell'urbanistica funzionalistica. Anche lì il contesto francese è molto importante, cioè sostanzialmente i principi funzionalistici hanno ispirato i grandi piani urbanistici della dopoguerra, cioè quelli che hanno accompagnato la crescita urbana di Parigi in particolare, ma anche delle più grandi città francesi. E proprio studiando, nello studio di questo modello di abitazione che poi trovava la sua concretizzazione nei grandi ensemble, come è stato detto, cioè in questi grossi agglomerati urbani periferici, Lefebvre osservava come questo modo di vivere era totalmente funzionale all'espansione capitalistica, in particolare fordista, della città. L'elemento chiave che Lefebvre utilizza per pensare il rapporto tra produzione e riproduzione, facendo riferimento a un determinato modo di abitare, è il concetto di Le Corbusier della macchina per abitare. Questo concetto di macchina per abitare funziona anche bene, perché già il nome macchina richiamava in qualche modo la sfera della produzione. E Lefebvre mette in relazione, legge proprio attraverso le categorie marxiane, il concetto di habitat. Ovvero, come Marx aveva, soprattutto nei Grundrisse, definito il lavoro come un'astrazione determinata, cioè come qualcosa che si costituisce come astrazione attraverso lo sviluppo storico e sociale, cioè il lavoro diventa un rapporto astratto attraverso uno sviluppo storico, così Lefebvre dice l'abitare, ovvero la vita quotidiana, diventa qualcosa di astratto e di funzionare al capitale dentro uno sviluppo storico, che è quello appunto della metropoli fordista. Quindi in questa prima fase, quella in cui Lefebvre pensa alla città fordista, il concetto più importante è questo concetto di habitat e il suo rapporto con la vita quotidiana. Di fatto l'habitat, o questa organizzazione astratta dell'abitare, non è altro che un'organizzazione astratta della vita quotidiana, e qui c'è questa prima tematica che è un po' un grande punto di unione con i situazionisti, come è stato detto, situazionisti che Lefebvre incontra soprattutto nei primi anni 60, quando insegna all'Università di Strasburgo, che era un po' il luogo dove si ritrovavano i situazionisti. Quindi dicevo, il concetto di habitat, o comunque l'habitat, l'organizzazione dell'abitare, diventa il simbolo, il modo attraverso cui Lefebvre riconosce questa organizzazione astratta della vita quotidiana, e sul quale poi articola una critica della vita quotidiana. Organizzazione astratta della vita quotidiana vuole dire, dal punto di vista della città, che tutte le funzioni, in particolare quelle di spostamento, quindi di circolazione e di riproduzione sociale, vengono ricondotte o finalizzate alla massima possibilità di espansione della metropoli in funzione produttiva. A partire da questa idea, che detta così sembra un po' forse troppo contratta e stringata, Lefebvre articola un grosso programma di critiche della vita quotidiana, su cui ritorna un po' per tutta la sua vita, cioè scrive tre volumi di fatto, di cui il primo ha una edizione con una prefazione molto lunga, che qualcuno considera come un quarto volume della vita quotidiana, quindi tre volumi, uno alla fine degli anni 40, uno alla fine degli anni 50 e l'altro alla fine degli anni 80, in cui ritorna più volte a sottolineare come appunto nella quotidianità, nella dimensione dell'abitare, nella dimensione delle relazioni, se vogliamo usare un termine non lefebvriano, ma possiamo dire nella sfera micropolitica, di fatto si giochi in parte questo rapporto tra spazio e politico, si gioca in parte la partita politica relativa allo sviluppo urbano e metropolitano. Alcune tematiche che, anche se un gesto a cui non siamo molto abituati, perché poi di Lefebvre sono state date diciamo delle letture, spesso è stato letto appunto come un Hegel o marxista piuttosto antiquato, eccetera, ma sono delle tematiche queste che legano, diciamo, la dimensione della riproduzione sociale, quindi della quotidianità, allo sviluppo urbano metropolitano, che ritroviamo ad esempio nell'operaismo italiano. Quindi sono, come diceva giustamente Tiziana, sono i primi sforzi di pensare questa idea della città fabbrica, della città come grande fabbrica, o comunque di spostare tutte le problematiche relative alla produzione, allo sfruttamento, alla dominazione, all'accumulazione, dal terreno strettamente produttivo a quello più allargato e ampio della metropoli, e quindi della riproduzione sociale. Come dicevo, però, Lefebvre non è solo l'autore o il pensatore della metropoli fordista, ma è soprattutto, e questo è forse l'aspetto di maggiore interesse del suo pensiero, il pensatore dell'esplosione di questa, diciamo, di questo equilibrio che tutto sommato si è restaurato all'interno del fordismo, e soprattutto il pensatore di quel soggetto, della soggettività, che è in grado di far saltare questo equilibrio tra produzione e riproduzione. In particolare sono due i testi che permettono di assegnare a Lefebvre, diciamo, un'intuizione rispetto al passaggio tra fordismo e postfordismo, e dico intuizione perché in qualche modo lui le pensa all'inizio del processo, comunque in anticipo sul processo, e sono il testo del 68, Il diritto alla città, e il testo del 70, La rivoluzione urbana. L'uno e l'altro sono due testi di grande interesse, penso di grande attualità, due lavori che si possono rileggere oggi anche per capire, possono continuare a aiutare a comprendere quello che è, qual è il rapporto, qual è il potenziale politico della dimensione urbana. Sono due testi fortemente legati tra di loro, perché fortemente legati tra loro sono il concetto di città e il concetto di urbano nel pensiero di Lefebvre. La genealogia del primo è particolarmente significativa, penso, per poter comprendere e definire a fondo questo concetto di diritto alla città, che poi ha avuto una fortuna, o comunque ha avuto diverse derivazioni, non tutte, come dire, spesso molte derivazioni o utilizzi anche strumentali, soprattutto questo riguarda poi la storia anche politica francese, in cui il concetto di diritto alla città è stato spesso richiamato per progetti di ristrutturazione, ad esempio, delle banlieue, delle periferie, assolutamente non in linea almeno con l'ispirazione rivoluzionaria che questo concetto ha nel pensiero di Lefebvre. Dico che la sua genealogia è particolarmente interessante perché Lefebvre inizia a riflettere sulla, come dire, coniò questa formula così fortunata, diritto alla città, nel 68, da una prospettiva molto particolare, che è quella di Nanterre. Nel 64 Lefebvre arriva a insegnare all'Università di Nanterre, che è una banlieue povera, se così si può dire, no, è una banlieue povera di Parigi, che nel 68 era sostanzialmente un'enorme baraccopoli abitata soltanto da lavoratori migranti che venivano dalle ex colonie dell'impero francese, in cui era sorta un po' nel nulla questa università. E questo è particolarmente interessante perché in qualche modo ci fa capire come la tematica dell'esplosione della città fordista e quindi l'introduzione di una problematica politica ancora attuale per noi relativa alla città sia fortemente legata nel contesto di Lefebvre non solo alla crisi del fordismo, ma anche alla questione coloniale, post-coloniale. Questo è un elemento che è stato messo in evidenza recentemente, o comunque nelle letture più recenti di Lefebvre, che era stato fortemente trascurato invece nelle letture precedenti del suo lavoro. E questo è particolarmente importante sottolinearlo se si tiene conto che con l'espressione diritto alla città Lefebvre nomina soprattutto, o cerca in qualche modo di nominare quel soggetto, un soggetto, un tipo di soggettività che può fare della dimensione urbana il proprio terreno politico privilegiato. Il testo del 68, e questo non è un caso, anche lì in questo caso Lefebvre cercava forse di tradurre politicamente quello che stava vedendo, ma se teniamo conto quello che ho detto prima, cioè che il diritto alla città è un testo che ci permette di pensare a Lefebvre nel passaggio dal fordismo al postfordismo, e teniamo conto che, come ho cercato di sottolineare, è un testo che interroga soprattutto la questione del rapporto tra soggettività e città, capiamo dunque che in questo lavoro ci sono indicazioni anche per pensare un soggetto politico urbano già, o comunque diverso da quello che era stato pensato tradizionalmente in relazione al fordismo. La dico nel modo più banale, facile possibile: se sino a un certo momento il soggetto rivoluzionario viene identificato con un soggetto di classe piuttosto tradizionale, cioè l'operaio della fabbrica, nel momento in cui il soggetto politico viene messo in relazione a una trasformazione urbana della città, vuol dire che cominciamo a riconoscere come soggetto politico un soggetto un po' più eterogeneo, che può essere fatto appunto dall'abitante della banlieue, quindi può essere un soggetto migrante che abita una metropoli ormai esplosa, postcoloniale, eccetera, eccetera. Possono essere appunto le donne che fanno lavoro spesso fuori dalla fabbrica, possono essere giovani, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo rapporto molto forte tra pensare una trasformazione del territorio, una trasformazione della città, e pensare una trasformazione della politica e soprattutto del soggetto politico. Questa questione diventa particolarmente esplicita nel secondo testo a cui ho fatto riferimento, cioè il testo del 70, La rivoluzione urbana, dove appunto la tematica, o la doppia tematica di Lefebvre, diventa esplicita. Rivoluzione urbana infatti ha due significati: un significato oggettivo, cioè indica una trasformazione del rapporto tra capitalismo e città, quindi la città che diventa uno strumento di produzione e accumulazione. Lefebvre distingue tre fasi in qualche modo all'interno dello sviluppo capitalistico, cioè quella che chiama fase rurale, quella che chiama fase industriale, quella che chiama fase urbana. Quindi la rivoluzione urbana indica l'inizio della fase urbana del processo di accumulazione capitalistica, vuole dire il divenire fondamentale della città nei processi di accumulazione, la città che non più la città fabbrica, ma se vogliamo la città che sostituisce la fabbrica. È un po' schematico, ma è tanto per capire di cosa stiamo parlando. E un significato soggettivo dell'espressione rivoluzione urbana, cioè individuare un soggetto rivoluzionario urbano, trovare nella città, dentro la città, nella composizione sociale della città, le possibilità politiche legate o all'altezza, diciamo, delle trasformazioni del territorio. Questo è un po' il percorso in termini molto stringati, ma spero comprensibili, della riflessione di Lefebvre sulla città. Dunque, fordismo e il rapporto tra produzione e riproduzione, e all'interno di questo rapporto la problematica della vita quotidiana, esplosione della città fordista, quindi esplosione, se vogliamo, di un equilibrio tra produzione e riproduzione, ma che è un equilibrio a favore del capitale, ovviamente, tra produzione e riproduzione, apertura di una fase urbana, sia in termini di possibilità di accumulazione, ma anche come possibilità, diciamo, di nuove possibilità politiche. Mi fermerei qui, nel senso che credo che come traccia soprattutto alla discussione possa, diciamo, gli elementi, i concetti, i problemi più o meno li ho sollevati. forse due cose si possono dire ancora solo per provare un po' a gettare maggiormente le fèvre nel suo contesto e forse anche per aprire a possibilità di lettura e di riflessione, visto che si tratta di un seminario, e tenere conto che nel pensiero francese degli anni 60 si crea una specie di quelli che qualcuno ha chiamato un nuovo pensiero dello spazio, cioè una specie di sforzo comune all'interno del quale si possono collocare, vabbè, sicuramente Lefebvre, i situazionisti anche se sono un po' precedenti, ma Deleuze e Guattari sicuramente, lo stesso Foucault, la semiotica di Roland Barthes, come dire, c'è una specie di sforzo teoretico generazionale, se alla parola generazione diamo il valore che gli ha dato una filosofa, Giulia Kristeva, cioè una generazione intellettuale come qualcosa che condivide un orizzonte di esperienze, un orizzonte problematico. Bene, la filosofia francese di quegli anni chiaramente si possono cercare le radici per cercare di comprendere e capire le trasformazioni della dimensione urbana in primis, ma più in generale del rapporto tra spazio e politica, perché appunto teniamo conto, come ho cercato di accennare forse maldestramente facendo riferimento alla genealogia del diritto alla città, che le trasformazioni urbane sul continente europeo o almeno in area nord atlantica sono fortemente collegate ai processi di decolonizzazione, quindi a una trasformazione dei rapporti di dominazione, di sfruttamento su scala globale. In quel periodo lì, in quella fase del pensiero francese, si possono sicuramente trovare modelli teorici più avanzati e più interessanti per ancora oggi, credo, riflettere sul rapporto tra spazio e politica e rifletterci anche alla luce delle sfide che ci riguardano più da vicino, che sono quelle attuali.
Grazie Simona. Giro, io direi prendiamo il dibattito. Mi sento solo di aggiungere una cosa sulla ricaduta nel contesto italiano del pensiero di Lefebvre, dei situazionisti, perché in verità l'Italia compie un grandissimo sforzo negli anni 60-70 in direzione proprio della spazialità e nella messa a punto di un passaggio dal luogo di produzione, la fabbrica tradizionalmente intesa, a una generazione invece dell'accumulazione, del dominio, del vivo sul vivo, del morto sul vivo. Insomma, qui dovremmo un po' ritornare a Marx in maniera più specifica, pensando che lo spazio sia il luogo dove si va a giocare no, quella scommessa, e lo fa anche mettendo in campo, come sappiamo, quell'ondata straordinaria di un decennio di movimenti e di lotte. Vorrei ricordare che noi le colonie le abbiamo avute interne, non abbiamo avuto un impero vero e proprio, ma abbiamo avuto una colonia interna. È una lettura che lo so è di parte, ma che è il sud, tant'è che la scuola urbanistica e architettonica in Italia si spacca in due. Da una parte c'è quella organologica, che andrà a toccare di più l'area da Roma in giù, e dall'altra parte quella funzionalistica, che invece riguarda il nostro contesto, no? Non a caso. Questo proprio perché le forme dell'abitare, le forme in cui si crea la periferia italiana, le baracche di Roma, quelle pasoliniane, sono altra cosa dalle case minime che si producono intorno alla periferia milanese e alla periferia torinese. Quindi abbiamo un contesto che paradossalmente sperimenta in un ambito stretto quelle forme che poi sono, no? Da un lato le ville nouvelle, le new towns in Inghilterra, e noi traduciamo questa specie di ponte tra il Mediterraneo, il suo modo caotico di organizzarsi sul territorio improvvisandosi, un modo di gestire la trasformazione. Bene, Roberto, a te, e poi penso che sono tanti spunti.
Sì, intanto che qualcuno si prepara a intervenire o a domandare, io chiederei a Maria di fare ancora un piccolo sforzo e trattare un argomento che è stato tralasciato, e cioè la questione della deriva. Perché tu hai detto che l'idea, lo sforzo, l'utopia era quella di pensare, provare un'altra maniera di vivere la città. La deriva è stata una di queste maniere, e quindi magari qualcosa proprio su questa vicenda, un po' pensata, un po' agita.
Sì, dunque, che cos'è la deriva? Derivare vuol dire andare al largo, andare perdendosi. E proprio i lettristi e poi i situazionisti cercarono di sperimentare come era possibile attraversare questa città fabbrica senza essere condizionati dal dover andare in un posto perché si va al lavoro, perché si va in chiesa, perché si va a fare qualcosa. Non è tanto la deambulazione surrealista, quanto il tentativo di costruire delle mappe geografiche, dei pontolani, su come la città, che è una città fabbrica e che quindi è una città che muove, no? Le persone come fossero merce, poteva essere attraversata in modo ludico, ancora una volta in gioco. Ora, questa deriva poteva essere una deriva che durava alcuni giorni o alcune ore, alcune settimane. Era una deriva in cui l'occasionale era il punto di partenza, cioè trovarsi in un luogo e cercare qualcuno che si aspetta senza che questa persona sappia che lui sta aspettando qualcuno. Quindi è un po' rompere, no? Quel refrain che era tradizionale dei porgini, metrò, dodò e volò, cioè il viaggio per andare al lavoro e il viaggio per andare a casa a dormire, no? Metrò, volò, dodò. Ora, per i situazionisti bisognava anche sperimentare attraverso questa deriva, attraverso un incontro occasionale, attraverso il perdersi anche nei bistrò, facendo uso di alcolici o facendo uso di piccole droghe, un nuovo modo per vivere la città. E questo nuovo modo per vivere la città doveva poi concretizzarsi in mappe psicogeografiche. E come diceva Giorna, che era uno dei pittori di questo movimento costituzionista, la psicogeografia non è nient'altro che la fantascienza dell'architettura. Quindi, ecco, un aspetto importante, come credo avete potuto leggere, non c'era soltanto il gioco, non c'era soltanto il divertimento, c'era soprattutto l'utopia. Cioè, in queste derive, no, venivano interessate soprattutto anche gli abitanti. Ora, Una di queste derive preferite dai situazionisti era nel quartiere nord, no, di Auberville. Questo quartiere nord di Auberville era un quartiere dove la presenza di cabile, di marocchini, di tunisini, quindi della popolazione, no, colonizzata, era fondamentale, perché si creava con questi abitanti del Maghreb un'unione attraverso l'utopia. Mi veniva in mente, ma questa è una mia attrazione, una mia perversione, che quando è successo recentemente a Parigi, ha avuto come luogo iniziale, sto parlando dell'attentato Bataclan, proprio uno dei quartieri che era preferito dai situazionisti, il quartiere di Auberville. Ora, la differenza quale può essere? Che negli anni, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, c'era una spinta utopica. Si credeva e si poteva sperimentare un rapporto con la città che superasse, no, il concetto delimitato di città-fabbrica. Ma c'era un'utopia. Quello che invece oggi c'è è l'apocalisse. La differenza tra utopia e apocalisse è nel modo di vedere il futuro. Negli anni di cui stiamo parlando, sia dal punto di vista del pensiero teorico, sia dal punto di vista della sperimentazione pratica, questo desiderio di un nuovo, di una nuova idea di felicità si concretizzava nella convinzione pratica che l'utopia non fosse qualcosa da rimandare, ma fosse qualcosa da praticare. Infatti, quando i situazionisti pensano alle basi situazioniste, non pensano ad occupare, no, quello che poi verranno definiti non luoghi, o e neppure pensano ad occupare, no, luoghi in cui rimanere occupati, no, chiusi. Pensano invece, e qua è il concetto di deriva, ad una appropriazione degli spazi attraverso dei tempi che non sono condizionati dal ciclo della produzione e del consumo. Non so se...
Avrei delle cose da chiedere in urgenza su questo.
Sì, se posso permettere, intanto che voi pensate a come munire i vostri fucili. Ecco, una cosa che secondo me emerge proprio in quegli anni, no, in cui nasce il concetto, e l'ha espresso prima Simone quando parlava di Lefebvre, il concetto di abitante. Cioè, negli anni 50, in Francia, nelle riviste della sinistra radicale, o anche della Chiesa, sto parlando di Agomonto, di Societismo Babai, ci si poteva proprio in Matteo da Flatte o Ferraia fosse ancora esistente. Cioè, in questo ripetino sviluppo e progresso, no, del tessuto urbano e del sistema economico capitalista, ci si chiedeva, ma il proletariato, la classe operaia, è ancora l'agente rivoluzionario che trasformerà il mondo? Ecco, questo ponte il tema se esiste ancora la classe operaia, se c'è, se il concetto di proletariato può ancora avere un senso. I situazionisti l'hanno in certo qual modo risolto dicendo che il proletariato è colui che ha perso il controllo della propria vita. Quindi il proletario non è soltanto colui che fa una mansione, ma colui che nello spazio in cui fa o non fa una mansione non ha più il controllo della propria vita. E quindi nasce, no, una trasformazione del concetto di abitante come qualcosa di passivo, di abitato, con il concetto di abitante come qualcosa che è di nuovo proletariato. E vi lascio proprio citando Rose Vaughan, quando nel 1961 scrive: nel momento in cui i sociologhi si intendono per decretare che la classe operaia non esiste più, gli urbanisti non hanno atteso né i filosofi né i sociologi per inventare l'abitante.
Grazie. Posso, volevo... No, una questione, perché in questi due momenti del pensiero mi piacerebbe chiedervi, insomma, di tornare su uno slittamento fondamentale, no? Dalle categorie sempre abbinate di spazio-temporalità a una spazialità che diventa centrale. E diventa centrale probabilmente proprio per la questione che tu indicavi. Non c'è più il soggetto immediatamente identificabile, però già si intuisce. I situazionisti lo intuiscono rispetto al consumo, Lefebvre lo intuisce rispetto alle dimensioni di un quotidiano che si spacca in mille direzioni, che si apre a una pluralità dei processi di soggettivazione. Allora, la cosa a mio avviso importantissima che resta urgentemente attuale è che davvero lo spazio, oggi ormai più che mai, ma già in quel momento, uno spazio dell'urbano, le cui configurazioni sono tante e procedono insieme a una pluralità di processi di soggettivazione che però incontrano dei momenti di comunanza molto rilevanti, che sono proprio quelli del diritto all'abitare, al vivere, e questione che rimane ancora aperta per i situazionisti che possono praticare le derive. Oggi io credo che questo sia del tutto da ripensare e rivedere, in un momento in cui lo spazio pubblico, vuoi per azione pubblica o privata, è messo totalmente radicalmente in questione. Cioè, lì, no, c'è già la percezione che ancora si può far deriva perché la strada si può praticare, si può rompere lo spazio rutinario di una quotidianità in certi momenti. A mio avviso oggi questo è un problema di soglia che si è spostata in maniera molto più radicale in direzione di dimensioni del controllo che però lì erano già state ben intuite.
Innanzitutto, a proposito dello spazio, C'è un'altra dimensione, oltre a quelle ben messe in evidenza prima, ed è una dimensione di prossemica. I situazionisti facevano una discussione come quella di stasera ai tavoli dei bar che amavano. La discussione era un flusso che continuava tutta la notte, ogni tanto qualcuno stramazzava per l'alcol, arrivava il cameriere, asciugava il vomito, poi si andava avanti, poi magari si usciva. In una situazione come quella prossimicamente intesa, come quella di stasera, i situazionisti andavano a far casino, andavano a fare una provocazione per far saltare la serata. La dimensione della comunicazione vera era la dimensione della seduti tutti intorno a un tavolo senza limiti di tempo e senza quella codificazione del dire, del prendere parola, del fare, che era quella tipica del circolo culturale o dell'iniziativa pubblica. Questo per dire che anche le questioni che sono state poste questa sera necessiterebbero di uno spazio-tempo di questa natura, perché sono davvero tante e grosse. Una voglio evocare. È vero che Lefebvre anticipa e pone questioni che poi sono passate come fordismo, postfordismo, eccetera. Però, a mio avviso, lui e i situazionisti, pur facendo largo uso di strumenti di ricerca, innovando potentemente lo sguardo sociologico dell'antropologia urbana, in realtà vogliono riporre la questione del proletariato come agente storico. È questo che è scomparso dall'orizzonte culturale, dal dibattito politico e proprio dalla pratica sociale del tempo. E su questo, in un momento in cui si buttano giù le tesi sulla Comune, si dividono, perché sostanzialmente loro, a differenza di Lefebvre, ritengono che quello che c'è scritto in quelle tesi è il programma dell'agire per la settimana che viene, mentre invece in quel momento Lefebvre la vedeva un po' diversamente. Su questo scazzano, in realtà poi la divisione andò un po' diversamente da come viene raccontata, però sostanzialmente è una questione dell'agire. Questa è dell'agire e quindi del far tornare a essere le categorie della teoria, categorie della scommessa storica, del fare, del provarci. E questo è a mio avviso importante per cogliere la portata di questo sforzo teorico, cioè non tanto il divenire sociologico della classe, anche se, ripeto, è molto grossa l'attenzione alle forme della prestazione lavorativa, i nuovi livelli dell'organizzazione scientifica del lavoro, l'estensione della programmazione al di fuori dei confini della fabbrica a tutto il territorio, eccetera. Ma la vera questione che secondo me sta loro a cuore è quella della scommessa storica, dell'affrontamento storico rivoluzionario. Questo Lefebvre lo fa analizzando i dispositivi urbanistici, ma anche riparlando della Comune, perché oltre alle tesi sulla Comune c'è quel bellissimo libro strano che è La proclamazione della Comune, che è una specie di narrazione del giorno per giorno in cui si fa la rivoluzione. Questa è la prima cosa su cui inviterei a tornare a riflettere, perché secondo me è uno dei cuori della faccenda, perché altrimenti si rischia di concedere troppo alla sociologia, sostanzialmente. Mentre invece sono pensatori politici rivoluzionari, cioè che cercano una via per battersi. L'altra cosa che volevo invece accennare era in una parte iniziale del discorso di Simona, la vicenda editoriale di Lefebvre in Italia, che è anch'essa molto molto interessante. Bene, innanzitutto c'è da notare che le tesi sulla Comune, se non ricordo male, diversamente da altri testi di Lefebvre, appaiono su una rivista di poca notorietà, Nuova Presenza di Piacenza, per opera e per merito di Montaldi, e quindi un altro intreccio di quella costellazione di pensiero critico che cerchiamo di analizzare. Lefebvre è un autore molto tradotto in Italia, ma le maniere in cui viene tradotto sono significative. Per dire, il primo Lefebvre, il Lefebvre ancora interno all'orizzonte culturale del PCF, al marxismo ortodosso, viene tradotto da editori normali, come sono normali anch'essi d'orbita comunisti in Italia, come Einaudi, no, per il libro sul materialismo dialettico, che è un testo vecchio, oppure Garzanti. Invece i testi critici che abbiamo preso in considerazione compaiono tutti a cavallo del 68, in buona parte grazie alla mediazione di una figura come Mario Spinella, che è una figura che assomiglia parecchio a Lefebvre, se non per la differenza sta nel fatto che Mario Spinella non vorrà mai uscire dal PC, mentre invece Lefebvre uscirà e l'uscita sarà drastica. Mario Spinella però svolgeva la stessa funzione di sponda nei confronti delle giovani generazioni, dell'area che era fuori di quell'orbita, proponendo dei testi che arrivavano da quei giri, e li fa passare alla Dedalo, nella collana gialla, quella scienza nuova, e non è un caso però che Critica della vita quotidiana resta al secondo volume, perché il terzo arriva quando già è chiusa politicamente e culturalmente la stagione dell'interesse per queste cose. E, non solo lì, ma anche in un editore ancora più strano, particolare, vicino a noi, come Moizzi, no? Piccolo editore bergamasco che pubblica i testi più importanti di Lefebvre, appunto quella produzione dello spazio, e quell'altro che ha un titolo simile che adesso però mi sfugge. No, il marxismo della città esce per Mazzotta, però anche quello con la prefazione di Spinella, grazie a Spinella. No, Moizzi ne pubblica due: uno è la produzione dello spazio, la politica dello spazio. Spazio e politica, sì. È un po' strano però che, pur essendo stato tradotto molto Lefebvre, a me pare che in quegli anni l'uso che i compagni, i giri nostri fanno è più ridotto, cioè si pubblica tanto ma si usa poco. Verrà eventualmente poi ritrovato successivamente o recuperato da una figura come Giasanti, no, che lo invita in Italia, tra l'altro in una situazione buffa e che condensa pure essa i termini politici della questione, perché Giasanti lo invita a Messina, che ha appena scoppiato il caso 7 aprile, e viene convocato dal questore di Mestrina perché ha invitato questo esponente che dice, è tutto un bordello che non si capisce se fino a che poi vabbè la cosa si risolve, però già appunto siamo proprio sul liminare di questa stagione d'attenzione. Perché è difficile dire, perché probabilmente i termini del dibattito erano totalizzati dalla declinazione italiana della città fabbrica, quindi tutto il giro Magnaghi, compagnia eccetera, che era un grosso sforzo politico pratico, teorico pratico, dentro il quale invece una figura come quella di Lefebvre faticava un po' a starvi. Peraltro in Italia si è fatto un largo uso di questi apporti teorici francesi, usandoli più di quanto venissero citati. Per dire, è noto che nella vicenda operaista il peso di Socialismo Barbary è grossissimo, ma non è molto citata Socialismo Barbary per ragioni politiche. E l'ultima cosa che dico è che pur essendoci molti rapporti ovvio di scambio, di comunicazione filosofica, teorica, eccetera, tra l'Italia e la Francia, però sulla questione degli operari, sostanzialmente delle lotte operarie, eccetera, c'è una tempistica e proprio una scansione storica molto diversa, nel senso che di classe operaia in Francia, se andiamo a rivedere le cose con un po' di attenzione, finito lo sciopero della Renault del 47 e conclusa la vicenda del Fronte Popolare degli anni 30, non si parla più, non c'è più niente. Sarà lo sciopero del maggio-giugno 68 che ritirerà fuori socialmente e visibilmente questa presenza, ma nei termini del dibattito politico francese l'assenza più totale. Diversamente invece in Italia, dove un Accornero, che era l'intellettuale di punta della CGIL, è dentro, anche se in maniera un po' riservata, la vicenda di classe operaia. Cioè, sulla base di questa, cioè, non essendo state risolte una serie di faccende prima, la questione degli operai segna pesantemente tutto il dibattito politico italiano e vari sforzi di organizzazione che stanno un po' dentro e un po' fuori le organizzazioni del vecchio movimento operaio. Infatti, per dire, in Italia uno dei termini di discussione e di divisione era se avere o no, se mantenere o no questo rapporto con certi settori di CGIL, per dire, no? una questione del genere in Francia non, almeno per quello che risulta a me, non si dava, proprio perché ma questo è il segno di una mancata risoluzione della questione sociale in Italia, mentre invece in Francia era già avvenuto. Cioè i situazionisti, Lefebvre, eccetera, sono più avanti perché cercano di pensare la scomparsa, la distruzione del proletariato come soggetto storico attivo, in quanto questa è effettivamente avvenuta in Francia, e invece non è ancora avvenuta in Italia, avverrà soltanto negli anni 80. Ecco, questo è un po' secondo me è utile richiamare certi termini storico-politici della questione, perché aiutano a comprendere davvero che cosa volevano dire e affermare con quelle enunciazioni, che effettivamente ancora oggi colpiscono. Solo a rileggerle dico, cavoli, ecco, basta.